Tanto grazie di questo invito e di questa serata, di questa preghiera, di questa invocazione, di questo momento di spirito che dilata il cuore all'ascolto. E siete all'interno di un cammino, quindi io mi inserisco forse in maniera un po', come sempre, ci si inserisce in un qualcosa dove voi state camminando e arriva il Don Martino di turno che dice qualcosa su una frase del Padre Nostro. Quella di questa sera, tra l'altro, è felice come Dio incidenza, perché, come già accennava Don Lorenzo, ci stiamo avvicinando alla festa del Corpus Domini e quindi mai come questa sera è azzeccata la frase del Padre Nostro dedicata al pane. Dacci il nostro pane, quello quotidiano. E quindi c'è anche questo, diciamo, motivo liturgico che ci invita a spezzare il pane, ma anche a gustarlo, a contemplarlo e anche a entrare nel mistero del pane dal punto di vista biblico, così poi come Gesù anche ce ne parla, attraverso questa grande invocazione che è all'interno del Padre Nostro, proprio perché siamo nella festa ormai del Corpus Domini. Le feste dopo Pasqua sono fantastiche, pensate, il dopo Pasqua di solito per la Chiesa è il momento dell'esplodere dei sacramenti, battesimi, matrimoni, quindi i parroci sono sempre indaffarati, no? È il dono dello Spirito che ogni anno, no, si rinnova soprattutto in questo tempo. Ed è anche il mese mariano, quindi c'è questa altra felice coincidenza. Quindi il primo tabernacolo della storia, Maria, che veramente si nutre di colei che nutre. Quindi c'è questo gioco tra il pane di cui si nutre e l'Eucaristia, ma il pane che lei ci dà, ci offre, no? Non è un caso che se qualcuno è capitato di andare nella chiesa di Santi Siro e Libera, dedicata all'Eucaristia, quando guardi il luogo dove c'è l'ostensorio, dove viene esposto il pane eucaristico, subito dietro c'è il dipinto dell'Annunciazione. Per cui c'è questo gioco di sovraimpressione tra Maria, che nel grembo riceve in dono, viene fecondata dallo Spirito e per cui è gravida del Figlio di Dio, e Gesù Eucaristia, e tu contempli contemporaneamente il mistero mariano e il mistero eucaristico. Sintesi che l'arte riesce a fare, e che quindi ci trasporta a questo regno dei cieli anticipato sulla terra, che è il banchetto e che è il pane spezzato. La prima parte che farò sarà dedicata ancora una volta, magari l'avete già fatta un po' all'inizio, ma non posso non farlo perché sennò poi mi sfugge il significato dell'espressione dacci il nostro pane quotidiano. Quindi sarà dedicata a un'introduzione sul Padre Nostro dal punto di vista biblico ebraico, perché almeno più della metà del Padre Nostro è formulato su invocazioni che già si conoscevano nel Kiddush, cioè nel libro delle preghiere, quello che per noi sarebbe oggi l'abecedario, il libro delle preghiere. L'espressione venga il tuo regno, per esempio, è un'espressione tipica del mondo ebraico. Sia fatta la tua volontà, è un'espressione tipica del mondo ebraico. Per cui è interessante perché Gesù eredita una preghiera, non inventa qualcosa, ma trasforma. In fondo Gesù questo ce lo insegna fin fino all'ultimo suo respiro, perché l'ultima cosa che fa è pregare con la frase del Salmo 22, mio Dio, perché mi hai abbandonato, ma non è sua. Quindi la conclusione della vita terrena di Gesù, secondo Marco e secondo Matteo, è questo grido con una frase che è dell'umanità, di tutta l'umanità. Allora, un Gesù che prende e restituisce è tipico del Nuovo Testamento, incontrare un Gesù che prende e restituisce. Allora Gesù vede la madre che impasta il pane, pensate quella bellissima grotta che c'è vicino alla grotta dell'Annunciazione, dove ancora si vede il nero, il fumo del forno dove si faceva il pane per Nazareth, che tra l'altro è un forno a fianco alla grotta di Gesù. Quindi vede impastare, cucinare il pane, e con questa immagine che prende dalla vita degli uomini, che è la nostra vita, cosa fa? Ti parla del pane eucaristico nella grandiosa omelia che farà a Cafarnaum. Ecco. Per cui anche le preghiere Gesù le prende, le impara a casa, impara a memoria le preghiere, impara i salmi, impara le invocazioni, però poi le restituisce all'umanità in un modo completamente rinnovato. Prende e rifà, come noi facciamo col cibo, no? In fondo il cibo sono delle materie prime che noi trasformiamo per fare qualcosa che ha un sapore, un gusto. E ritorneremo su questa metafora del cibo, perché Gesù è anche un po' cuoco. Non so se stasera verrà fuori la cucina di Gesù. È uscito un bel libretto su questa cosa, la cucina di Gesù. Prima cosa, allora. Padre Nostro sono sette invocazioni sono richieste. Nella prima parte, dalla parola Padre alla parola così in terra, e le invocazioni sono rivolte al cielo, sono verticali. Padre nostro che sei nei cieli, e si comincia, il tuo nome sia santificato e così via. L'invocazione che facciamo questa sera, invece, inaugura la seconda parte. Si invoca il Padre, si invoca il pane. Quindi noi questa sera inauguriamo la seconda parte con l'invocazione del pane. La prima parte è l'invocazione del Padre. Sette invocazioni che però abbracciano due dimensioni fondamentali della vita, fondamentali del ministero di Gesù in Galilea. Che cosa ha fatto Gesù in Galilea? Gesù in Galilea fondamentalmente si è occupato di due cose, se mi è concesso sintetizzare in maniera così esagerata il ministero di Gesù. Girando per le strade di Galilea ha fatto sì che a nessuno manchi il Padre, ma anche ha fatto sì che a nessuno manchi il pane. Che a nessuno manchi il Padre, che a nessuno manchi il pane. Ma provate a immaginare la vostra vita senza uno di questi due elementi. Ti senti morire, sei morto, perché non sei più figlio. Di chi sei? E se non sai di chi sei, sei in balia del primo che ti piglia o ti butti via. Tanta sofferenza, tanta angoscia, tanta fatica, tanti pianti, tante lacrime che riceviamo dall'umanità, tra di noi anche, che sentiamo e che noi stessi forse anche abbiamo donato a qualcuno, vengono da una mancata o ferita appartenenza di tipo genitoriale. Cosa di cui Gesù non sembra essere stato risparmiato. Per cui la parola Padre, Gesù la pronuncia e la regala e la condivide anche a partire da un lutto, perché anche lui è mancato il Padre. La figura di Giuseppe infatti sparisce, no? È solo nei primi due capitoli di Matteo poi. Ecco. Ma se ti manca il pane, cosa ti manca? Ti manca la dignità. La mancanza di pane è mancanza di dignità. E quando ti manca la dignità ti abbruttisci. Di cosa puoi vivere senza dignità? Di furti? Di inganni? Di stratagemmi pur di ottenere quella pagnotta? Cioè riempire lo stomaco, riduci il tuo stato vitale allo stato di tubo digerente che per tirare a campare mette in atto una serie di strategie pur di ottenere qualcosa. È come il drogato che per ottenere la dose fa delle cose assurde, ma il suo problema non sono le cose assurde, è ottenere il risultato. Perché? Perché gli manca qualcosa. E quando ti manca qualcosa, a un certo punto diventi cieco, non vedi le conseguenze anche delle cose che fai. Quando a noi italiani mancherà il pane, sarà lì il momento in cui veramente faremo una rivoluzione. Per adesso stiamo facendo ancora le prove generali in modo abbastanza ridicolo agli occhi del mondo, perché tutto sommato è il luogo dove si mangia meglio nel mondo, per cui noi avremo sempre motivi di cui lamentarci. Ma se voi andate nella mensa di San Bernardino, anche a un barbone veronese non gli manca un piatto di pasta asciutta. Allora, cosa vuol dire questo? Che quel minimo di dignità, tutto sommato, ce l'abbiamo. Se ci spostiamo un attimino in altre zone, penso a Gaza o penso alla Siria, la dignità è calpestata alla grande, ma proprio alla grande. Per cui il pane invocato è l'invocare una dignità. E quando Gesù camminava per le strade di Galilea, è chiaro che lì vedeva la dignità calpestata. Vuoi per i soprusi dei romani, ma vuoi anche per le disparità sociali, ma soprattutto per le disparità religiose. È la cosa che Gesù proprio non ci vede più quando vede questo. E cioè il fatto che uno si senta è peccatore, quindi è escluso. Escluso da qualcosa, perché sei un peccatore, quindi sei escluso. Ecco perché Gesù si occupa soprattutto della pecorella smarrita. Porta il pane a queste pecore sperdute della casa di Israele. Abbiamo sentito la lettura che ha citato di Matteo, Don Lorenzo, erano come pecore senza pastore, per tre giorni, no? Questi cenciosi, questi personaggi che seguono Gesù, questi pezzi che ci vengono dentro in chiesa che ci danno fastidio perché già li senti dall'odore, no? Che arrivano. soprattutto i barboni che non si lavano, che sono rifiutati dagli arti barboni, naturalmente, perché i clochard si dividono in due categorie, quelli che si riescono ancora a lavare e quelli che non si lavano più. Cioè lì la dignità proprio è sparita, ormai sono a un passo da un baratro, no? Quindi c'è una regressione psichica che arrivano fino a questa dimensione di abbruttimento totale. E Gesù, come Madre Teresa, no? Come questi personaggi, va a raccogliere, va a portare il pane proprio lì. Quindi la questione del pane è una questione di dignità. Il Padre Nostro quindi si divide in due parti, la prima parte è verticale, la seconda, appena si parla del pane, è orizzontale. È quella parte che riguarda i rapporti tra di noi, quindi rimetti i nostri debiti, liberaci dal male, cioè tutto quel mondo di cose belle e di cose faticose che ci appartiene perché siamo in relazione. E il pane diventa l'invocazione che apre questa seconda parte. Un altro elemento fondamentale per capire il Padre Nostro è che si inserisce in una questione decisiva. Adesso qui apro una parentesi un po' liturgico, tempio, liturgia, mondo ebraico, perché questo ci fa capire che il Padre Nostro è veramente il segno potente, la parola nel tuo cuore che inaugura e fa di te un tempio. Tu sei un tempio dentro. C'è una luce accesa, che mi pare che ci sia anche qui, perché lì c'è il tabernacolo, vedete che c'è una luce accesa. Quella luce lì ricorda una luce che c'era nel Tempio, che era un candelabro a sette braccia, che si chiama in ebraico menorah. Il compito della menorah era di rimanere sempre accesa, un candelabro a sette braccia. Quante sono le invocazioni del Padre Nostro? Ah, che strana coincidenza, Dio incidenza. E il sangue nel Tempio era asperso, era versato, era asperso, nell'Eucaristia il sangue è bevuto, si passa da un rito esteriore a un rito interiore, interiorizzazione, il sangue non lo aspergo. Nel Tempio c'era il capretto da offrire, con il nuovo culto tu sei altare, tu sei sacerdote, tu sei anche vittima sacrificale. Romani 12. Vi esorto, fratelli, paracalò adelfoi, vi esorto, fratelli, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente. Sacrificio, sì, vivente è un ossimoro, cioè è un contrasto. Non è un sacrificio come il capretto che muore, ma muori donandoti, quindi sei ancora vivo. Il dono è la tua morte, perché se il chicco di grano caduto in terra non muore, non porta frutto, no? Quindi c'è un passaggio epocale, un passaggio teologale, un passaggio spirituale. Abbiamo il Tempio, il proprio vero e proprio, anche questo è un Tempio chiaramente, ma il Tempio a un certo punto viene sostituito con il corpo, che è il tuo Tempio, con la comunità cristiana, che sono le pietre vive, seconda lettera di Pietro. Ancora, abbiamo per esempio il Santo dei Santi, qui è ben rappresentato perché quest'aula, questa prima parte, si divide con una seconda, come nella Chiesa dei Santi Angeli Custodi, per cui c'è una seconda parte più intima dove viene custodita la presenza. Si chiama in ebraico il Debir, è il luogo più santo, poteva entrarci una volta all'anno il sacerdote, e quando ci entrava una volta all'anno ci entrava con una corda al piede, perché se sveniva o se moriva nessuno poteva entrare. D'altra parte era una settimana che stava sveglio, non vi dico il motivo. Lo tenevano sveglio per una settimana perché doveva per motivi di tipo cultuale, rituale. Se moriva dovevano tirarlo fuori, nessuno poteva entrare nel Santo dei Santi, solo lui. E lui lì poteva pronunciare il nome di Dio. Ma mentre lo pronunciava si alzava l'incenso in modo che non si vedesse molto, ma soprattutto suonavano le trombe in modo che non si sentisse. Quindi questo era un modo per far percepire la trascendenza, no? Per far percepire che Dio è veramente altro oltre altrove, che Dio è totalmente altro. Quindi immaginatevi lo scenario, no? E con Gesù, quando tu preghi, chiuditi nella tua camera, è il Padre tuo che è nel segreto. Ti vede, ti ricompensa. Il Padre tuo che è nel segreto. Il nuovo Debir, il nuovo Santo dei Santi, può essere la casa tua, può essere la tua stanza. Tra l'altro, come in quest'aula ci sono due zone, questa e quella, il Tempio aveva due zone, il Santo e il Santo dei Santi, o Debir, così le case ebraiche, chi con me è venuto a vedere qualche casetta grotta, c'è una parte interna, più intima, stranamente quella degli animali, e una parte esterna più esposta, sempre due aule, come le tende beduini. Beduine, c'è la parte interna più intima e una parte esterna con la sua ombra, la sua specie di veranda, che serve per l'accoglienza. È una struttura, vedete, di tipo architettonico, che si ripete sia nelle aule, sia nelle tende, sia nelle case, ma che indica anche una forma di interiorizzazione. C'è una parte intima, dove anche Gesù è nato, no? La parte più interna, perché non c'era posto nell'altra parte, dice Luca, che poi abbiamo chiamato albergo, ma sarebbe l'altro piano, l'altra zona, nella parte più intima. E lì il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Si passa dal Tempio, con tutta questa trascendenza, alla tua camera da letto, la tua stanza, il luogo della tua intimità, perché lì incontri il Signore. Capite che c'è un passaggio con Gesù della Pasqua, della liturgia, del significato profondo della liturgia, che è enorme, perché tutto viene personalizzato, interiorizzato, non è più una cosa esterna. Il capretto non è più esterno, sei tu il sacrificio. Ancora, i pani delle offerte che c'erano al Tempio diventa il pane spezzato. Era il padre, il pater's familias, il padre che spezzava il pane e lo doveva distribuire durante la notte di Pasqua, perché apparteneva al padre questo gesto di berakà, benedizione, e di condivisione. E il gesto dello spezzare il pane ce l'abbiamo nell'Eucaristia, proprio il momento in cui si recita l'agnello di Dio e il pane viene spezzato. Pensate, nel Tempio c'era l'arca con questi due cherubini che si guardano, che era il coperchio, il kiporret, il coperchio dell'arca dell'alleanza, con dentro i 10 comandamenti, un po' di manna, il bastone di Aronne, tutte cose che poi si sono perse. Ma è interessante a vedere dai due lati, i due cherubini che si guardano, i due angeli che si guardano, in mezzo che cosa c'è? Il vuoto. Che commenti che hanno fatto i rabbini su quel vuoto per indicare che Dio è impalpabile. E quando Maria Maddalena va al sepolcro, vede la lastra dove Gesù era deposto e sui due lati cosa c'erano? Due angeli. Come il coperchio del Kiporret, con i due angeli che si guardano, lei vedevano i due angeli seduti uno a destra e loro che gli dicono: non è qui, è risorto. Proprio un passaggio epocale, transculturale, tra il Tempio, i pani delle offerte, il capretto, il sangue asperso e tutte queste 613 precetti. Se gira una ruota di sabato sei finito. Se si accende un fuoco sei finito. E ancora adesso alcuni alberghi ebraici di sabato, l'ascensore fa tutti i piani e là vedi l'ebreo che lo aspetta, come un locale, sale, così non deve premere il bottone e quando si ferma il suo piano esce. Cioè siamo arrivati anche a queste forme estreme, no? La giustificazione viene per la legge. San Paolo non ce la faceva più. Come si fa? Cioè, deve essere uno che non passa mai col rosso, capite? Cioè, non esiste. Cioè, l'italiano poi l'italiano sarebbe proprio non finito, neanche ci prova. Perché è dire italiano o dire furbo, più o meno, insomma, ormai è un sinonimo. E invece nasce la grazia. La legge, la grazia. La legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia, la verità. Le sono arrivate per mezzo di Gesù Cristo, no? Giovanni lo dice molto bene. Quindi abbiamo questi passaggi. Pensate, dal bastone di Aronne all'albero della croce, dal Tempio alla Chiesa. Dico questo perché? Perché il Padre nostro, in questo passaggio, il Padre nostro è quella luce accesa dentro il Tempio. Ma se tu dovevi andare al Tempio per incontrare Dio, vedere questa menorah sempre accesa, offrire un sacrificio per poter dire: Signore, ascolta, ti invoco, ora Gesù ti mette nella bocca, ti mette nel cuore delle parole, perché tu né su questo monte né su un altro monte puoi adorare in spirito e verità. E quindi il tuo spirito dentro di te grida Abba, Padre, Romani 5, Romani 8. Il fatto che tu possa dire Babbo, il fatto che tu possa proclamare Padre, il fatto che tu sei nelle condizioni come questa sera possiamo chiamare Dio Padre, solo questo aspetto qui è l'azione dello Spirito Santo nel tuo cuore, donato nel battesimo. Senza questo Spirito non potresti dire Padre, e se lo dici non ha significato per te. Puoi dire Dio, ma non puoi dire Padre. Qual è la caratteristica del figlio? Che è un erede, non è schiavo. C'è una questione giuridica, sei erede. Quindi se Gesù fa un testamento, tu sei beneficiario di quel testamento. l'abbiamo chiamato Nuovo Testamento. Quindi il passaggio, il Padre nostro, vedete, si inserisce in questo tipo di contesto liturgico, in questa novità, in questa possibilità che tu hai di sperimentare ontologicamente, di sperimentare questa nuova appartenenza. Sei figlio, sei un orfano, proprio perché sei orfano ti metto in bocca la parola padre. Io sono un lebbroso, proprio perché sei un lebbroso ti sto dicendo grida il padre, padre. Io sono un peccatore, sai, quando riscuoto le tasse mi tengo in tasca qualcosa, proprio perché sei un peccatore che quando riscuoti le tasse te ne approfitti un po', ti sto dicendo che anche tu puoi dire padre. Cioè Gesù è andato dai cenciosi a mettergli in bocca questa parola. Perché? Perché quando ti senti escluso non ti senti più appartenente, e se non ti senti più appartenente sei finito. Per te la salvezza cos'è? E quindi se sai che la salvezza non ti appartiene, cosa fai? Ti butti via. Beh, tanto io non sarò salvato, allora a questo punto Satana è il mio padrone. Ma sì, tanto ormai. Il tanto ormai con Gesù non esiste. Non esiste. Con Gesù tu sei sempre recuperabile a qualsiasi costo, fino al prezzo del suo sangue. Sei figlio e quindi puoi dire padre. Lo puoi dire non perché lo meriti, ed ecco la grazia. La grazia, se qua c'era la legge, qui c'è la grazia. Lo puoi dire perché lo sei, punto. Un figlio, per quanto scapestrato, voi genitori lo sapete, se è carne della vostra carne, il fatto che sia carne della vostra carne non dipende dal fatto che è bravo, che si comporta bene. È vero, magari tu puoi dire, beh, tessituto topare. Cioè, è chiaro, se hai un certo tipo di comportamento, questo figlio magari assomiglia più a suo papà oppure a sua mamma, no? Ma è carne della tua carne, per cui per esempio la mamma potrebbe dire come t'ho fatto tedesco, cioè può avere anche espressioni colorite, tipicamente venete, che però indicano una cosa, che è tuo, che ti appartiene, che visceralmente non può dipendere dai suoi meriti il fatto che sia tuo figlio. Lo è, basta. Lo è. Dentro questa storia, allora, il Padre nostro accende questa luce. Quindi da una luce esterna si accende una menorà interna. E tu hai questa luce, quindi noi siamo diventiamo dei tabernacoli ambulanti. Noi diventiamo tabernacoli ambulanti. Perché siamo tempio, siamo luogo dove lo Spirito abita, la voce dello Spirito è Abba, la presenza dello Spirito è il Padre nostro, con tutte le conseguenze che sono i frutti dello Spirito, gioia, pace, tutte quelle cose che ormai arrivano, sono elenchi da 8 12, fino a 12 parole, no? I frutti dello Spirito, e quindi tu sei figlio e questo diventa la tua missione. Che cosa fa un papà? Porta a casa il pane, buon cristiano che porta a casa il pane, proverbio veneto, che però nasconde una grande verità, caratteristica della parola pater, anche in greco, no? Ma nelle lingue indoeuropee, è che la parola padre ha a che fare con confine. Il padre dà un confine e quindi permette la vita e quindi deve portare a casa il pane. La madre invece è quella dimensione, no? Che invece custodisce la vita, alimenta la vita con il proprio corpo e quindi fa sentire in maniera viscerale l'appartenenza. Il padre invece custodisce l'appartenenza. La madre trattiene, il padre invia. Se prendete il libro di Tobia, quando, mi pare il capitolo 3 o 4, Tobia sta per partire, è il padre, Tobi, che lo invia. La madre lo dovrebbe tenere a casa, ma è naturale questo, c'è anche un motivo. Il giorno del matrimonio di solito è la mamma che piange. Cosa vuol dire questo? Il padre invia. Il padre ti vuole mettere nelle condizioni di camminare con le tue gambe e quindi tu gli chiedi il pane. Dammi il pane. Questa grande invocazione, Signore, dacci questo pane, è uno degli unici elementi, a parte la parola padre, Abba, ma l'altro elemento che noi troviamo nel Vangelo secondo Giovanni, dove il pane è invocato, è proprio questo qui. Il Vangelo secondo Giovanni non ha il Padre nostro, come anche Marco. Il Padre nostro, ne abbiamo due recensioni, una in Luca, breve, quella di Matteo, che sappiamo a memoria. Adesso c'è il cambio della traduzione, ma ci arriverete, no? non ci abbandonare alla tentazione. La questione del pane è interessante perché questa invocazione si trova nel capitolo 6 di Giovanni. Il capitolo 6 di Giovanni è dedicato al pane. Inizia con la condivisione dei pani, dove c'è questo bambinello che noi qui a Verona ne abbiamo la memoria, si chiama Siro, che dà i 5 pani e 2 pesci. Ma a un certo punto Gesù parla del pane di vita, questo pane disceso dal cielo. Giovanni 6, versetto 34, Signore, dacci sempre questo pane. Allora sta parlando a questa assemblea, ha condiviso il pane, hanno superato con la barca il mare, c'è stata un po' di una mezza tempesta, ma comunque, come sempre, il lago è un po' pericoloso. Arrivano a Prodano, arrivano a Cafarnao, c'è la grande omelia di Cafarnao. Nella grande omelia c'è una risposta, l'assemblea in maniera responsoriale, sentendo Gesù che parla del pane della vita, del pane disceso dal cielo, Signore, dacci sempre questo pane. Prima di addentrarmi in questa cosa, intanto il riferimento al Padre Nostro è molto chiaro. Giovanni lo conosceva il Padre Nostro, non ha bisogno di citarlo, ma insiste sulla questione del pane, insiste sulla questione della dignità, dacci questo pane. Quell'omelia, che è molto lunga, molto articolata, conclusa la quale c'è la famosa reazione degli astanti che dicono «Ah, questo discorso è duro, no, no, noi andiamo via». Pietro è là così con gli apostoli che dicono «Adesso che facciamo noi? Signore, Gesù gli fa, volete andarvene anche voi?» Signore, dovuto che nemo, cioè, dove vuoi che andiamo? Tu solo hai parole di vita eterna. Anche perché è già qualche anno che li segui, vuoi che vadano? Ormai si sono messi in gioco, fai 30, fai 31. Gli altri se ne vanno, rimangono in pochi. Il discorso è duro, perché parlerà anche chi beve, chi mangia la mia carne, beve il mio sangue. Ecco, quando comincia a parlare così non lo capiscono più. Ma perché prima di arrivare a questo rifiuto, di fatto c'è un'adesione? Signore, dacci questo pane. Perché Gesù, in questa omelia molto complessa, capitolo 6 di Giovanni, ripeto, molto complessa, articolata, ricchissima, fa riferimento alla manna. Fa un riferimento a qualcosa che chi ascolta capisce. Chi ascolta capisce che Gesù è come Mosè che sta parlando della manna, cioè sente che tutto ciò in cui loro credono, sente che questo qui ti parla delle cose in cui tu credi, le cose che tu vorresti che non venissero buttate via, e senti che questo qui riprende la tradizione degli antichi, e in questo caso è la tradizione sulla manna. Spesso cito questo testo del capitolo 16 della Sapienza, perché la storia della manna ha avuto una grande fortuna letteraria, sia nell'Antico Testamento, quindi adesso citeremo un testo che commenta la manna, ma anche nell'ambiente giudaico. Per cui quando Gesù fa quella grande omelia, di fatto fa riferimento ad una letteratura sulla manna, sul pane, ricchissima. È un testo molto sviluppato quello della manna, con quella famosa caratteristica, no? La manna quanto durava? Un giorno, tanto che se ne accumulavi, il giorno dopo la vedevi marcire. Questo è un grande messaggio. Tu puoi chiedere la manna per un giorno. Signore, dacci questo pane quotidiano. Daccelo ogni giorno. Noi si nasce così. Non è perché ti sei sparato una prosciutto e funghi e domani sei a posto. Sei a posto oggi. Domani ne mangeresti anche un'altra. Magari una capricciosa. Oppure sei lì che ti prendi la margherita senza pomodoro, vabbè, insomma, è sempre pane, è vero. Cioè, il cibo ti ricorda che tu non puoi permetterti la completezza. Si nasce incompiuti, si muore incompiuti. La completezza è di là, non è di qua. E un elemento che ti ricorda quanto sei incompiuto è il cibo, perché ogni giorno ne hai bisogno. Non ti basta il cibo per oggi. Anche domani devi procurarti il cibo, e anche dopodomani. Questo è un elemento, diciamo, evidente. Sì, però perché tesaurizziamo? Perché si tesaurizza? Perché non abbiamo fede. Tesaurizzare vuol dire raccogliere più manna di quella che serve. Non ti fidi che domani la manna ti verrà data. Allora, l'invocazione della manna è un atto di fede. Il rapporto tra fede e pane, nel capitolo 16 di Esodo, dove si parla della manna, è strettissimo. Perché mi fido che se oggi me l'hai fatta trovare, anche domani me la farai trovare. E anche dopodomani. E il venerdì, doppia razione. Così il sabato non si raccoglie. Quindi c'è anche qualcosa che spezza un ritmo abitudinario. Noi abbiamo bisogno della domenica per spezzare, no? Ormai la domenica non la si capisce più di tanto, ma comunque dovrebbe essere quel momento in cui spezzi il ritmo abitudinario, entri in una dimensione del tempo diversa, che ti ricorda appunto un tempo diverso, che è l'altro tempo, il tempo dell'aldilà. Allora la manna diventa un'immagine potentissima che trova uno sviluppo e che poi ha il suo risultato nel capitolo 6 di Giovanni. Manna dall'ebraico manu, che cos'è? Fondamentalmente quando mangiavano la manna mangiavano un punto di domanda. Tu quando mangi, mangi un interrogativo, non mangi una risposta. Quando tu mangi, mangi una domanda. Che cos'è? Ma sotto sotto la domanda è, domani ne avrò ancora? Per noi occidentali questo problema non si pone, perché i nostri frigoriferi sono pieni. La dispensa della curia, non vi dico che è una cosa, penso che potremmo far da mangiare così per improvvisare un pochino, per 100 persone senza così, per ridere, insomma. D'altra parte con tutti gli ospiti che ci arrivano dobbiamo essere pronti all'ultimo momento a mettere in piedi qualcosa. E questo è un bel segnale, no? Avere ospiti in casa. Però l'idea, noi questa cosa non ce la immaginiamo perché noi della società occidentale possiamo anche, pensate che noi possiamo permetterci questa espressione che in certe culture neanche esiste, pane vecchio. Noi possiamo permetterci di dire che il pane è vecchio. Se voi andate in qualche cultura dove c'è un po' di fame, non esiste questa espressione, perché il pane non è mai vecchio, il pane non c'è, ecco. Quindi non fa tempo a invecchiare, che è già finito. Noi invece possiamo permetterci, vuol dire che ne avanziamo, no? Ne avanziamo. Gesù raccoglie il pane avanzato, lo raccoglie, perché nulla vada perduto. La manna allora ha un suo sviluppo e al capitolo 16 di Sapienza si dice una cosa che è geniale, insomma, geniale. C'è tutto un commento sull'Antico Testamento e a un certo punto si parla della manna. Quindi Sapienza 50 avanti Cristo commenta la manna del libro dell'Esodo. Di per sé sarebbe, secondo il computo ebraico, 13° secolo avanti Cristo. Poi quel testo viene sviluppato nei secoli successivi. Però sicuramente il testo che leggiamo adesso è del 50, cioè molto recente, mentre il testo della manna è molto antico. Quindi questo è un commento a un testo precedente. Hai sfamato il tuo popolo con il cibo degli angeli. Nel libro dell'Esodo non c'è scritto che è cibo degli angeli. Quindi vuol dire che prima di Gesù la manna la immaginavano come qualcosa di celeste, porca miseria. E poi tu senti Gesù che dice, io sono il pane disceso dal cielo. Capite i collegamenti che fanno? Ah, lui è la manna. Dal cielo hai offerto loro un pane pronto, senza fatica. Porca miseria, senza fatica. In effetti, noi facciamo fatica, ma se dovessimo produrre le materie prime, non so dove andremo a finire, perché noi siamo praticamente la fine di un processo molto complesso, perché capite che la farina, per essere farina prima deve essere un'altra cosa che tu non hai fatto, ma che tu trovi. Cioè, noi non ci rendiamo conto, ma tutto ciò che facciamo è il punto d'arrivo di una cosa molto complessa che ci ha preceduto, perché la pietra, se non c'è qualcuno che ha fatto la pietra, tu non fai niente, sembra che non puoi farla tu la pietra, tu puoi elaborare la pietra, ma non puoi farla. Quindi tutto quello che noi tocchiamo, facciamo, il legno, è il punto d'arrivo di qualcosa che ci è dato. Questo è ciò che rimane del paradiso terrestre, quel poco che rimane, o quel molto che rimane del paradiso terrestre. Qualcosa che ti è dato. Questo cibo, pane pronto senza fatica, capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni gusto. Porca miseria. Ma io ricordo che nel libro dei numeri erano nauseati di questo pane. Ma questo pane, tutto. come le quaglie, no? A un certo punto non ce la facevano più, sto cibo nauseabondo, ste prediche che non finiscono più, sempre le stesse, ste domeniche squallide, tutte uguali, in queste parrocchie diroccate, mamma mia, è una roba così più o meno. Insomma. E invece questo è un pane che procura delizia, soddisfa ogni gusto, e te lo spiega adesso, ti spiega il gusto. Questo tuo alimento manifestava la tua dolcezza verso i figli, papà, figli. Si adattava al gusto di chi ne mangiava, si trasformava in ciò che ognuno desiderava. Cioè, bellissimo. Prosciutto e funghi, pane e Nutella, e io voglio una matriciana, tac, e senti la matriciana. Cioè, il pane si adatta, questo pane si adatta ai tuoi gusti. E questa è la manifestazione della dolcezza di papà. Ora, questa cosa qui non è banale, perché se Gesù dice io sono il pane disceso dal cielo, la domanda è, ma se tu sei quel pane lì, allora tu ti adatti ai miei gusti. Cosa vuol dire? Quali sono i tuoi gusti? Beh, i miei gusti. A me piace, beh, insomma, tortellini in brodo di Valeggio non è che mi dispiacciano. No, no, intendo il gusto della vita. Ah, scusa, interpretazione materiale. Interpretazione simbolica. Il gusto della vita. Che cos'è che tu, con che cosa tu dai dignità alla tua vita? Con quale pane tu dai una dignità alla tua vita? Ecco, Gesù vuole questo, che tu dia una dignità alla tua vita con quel gusto che ti appartiene, che non è il gusto di un altro. In questo senso Gesù è uno, ma il modo di metterlo in pratica di ciascuno di noi è diversissimo. Ma mettete a fianco un San Tommaso e un San Francesco e avete due modi di vivere Gesù, sono l'opposto, vero? E non è che uno è meno santo dell'altro, ma l'unità ce l'hanno in Cristo, ma il gusto della vita per uno è povertà, predicazione, essenzialità, povertà evangelica, no? Per l'altro è studio, contemplazione, profondità. Due modi diversi. Se poi ci mettete un Sant'Ignazio, Santa Caterina da Siena e un San Paolo, e l'ecumenismo a confronto è materia grigia. Le sfumature ecumeniche a confronto cosa sono? Sfumature. Perché è nella diversità che si esprime il gusto diverso dell'unico Gesù. Allora, adesso prendiamo la frase. Ton arton emon ton epiusion dos emin semeron. Il pane nostro, quello sovrasostanziale, epiusion, dona a noi oggi. Questo è come è detto in greco. È un'invocazione, dove la prima parola è ton arton, il pane, subito. Come all'inizio la prima parola è padre, quello nostro. E poi c'è questa parola epiusion, sovrasostanziale. Qualcosa che dà senso alla vita, che la fa sovra e eleva. Tu, il pane, dovrebbe dire che tu sei un tubo digerente. Il pane sembra dirti questo. Ah, pare che tu sei un tubo digerente, non è che puoi girarci attorno con un po' di poesia, ma alla fine sei questo, vero, adesso? E invece no. Io voglio il pane sovrasostanziale, epiusion, che giustamente traduciamo quotidiano. Però c'è già la polemica di Origene del III secolo dopo Cristo e come si fa a tradurre questa parola qua? Epiusion, sovrasostanziale, quotidiano. Perché? Quando veniva servito il pane, allora c'era il piatto, c'era il cibo e ogni giorno veniva messo sopra la sostanza, il cibo, sopra la sostanza, il cibo, veniva messo sopra il pane, sovrasostanziale. Interessante come interpretazione, è molto pratica, molto concreta. E ancora oggi, non so se avete visto come viene servito il cibo in Oriente, c'è il pane che lo avvolge e poi lo apre, c'è una bella grigliata mista. Fantastica, come le costolette di agnello che ci sono a Gerico, famose. Però ti vengono servite avvolte dal pane, che è sovrasostanziale, è sopra la sostanza. Prima interpretazione, ci sta. È da lì che nasce la pita, il kebab, eh? Da quella parola lì nasce il kebab. Stasera parliamo di kebab. È il panino, la pitta, no? Che viene, che sta sopra la sostanza, avvolge la sostanza. Fin qua. qualcosa di nuovo? Di per sé no, sto dicendo una cosa di una ovvietà incredibile, è che nessuno ha mai fatto il collegamento, ma è questa cosa qua. Sovrasostanziale. Origene dice anche, però sovrasostanziale vuol dire anche al di sopra della realtà, al di sopra di questa essenza materica sovrasostanziale. Il pane sovrasostanziale, l'Eucaristia. L'interpretazione eucaristica ci sta alla grande. Molti dicono che non è così, invece sì. Perlomeno la Chiesa fin dagli inizi, in questo pane quotidiano, vede anche la Messa, vede l'Eucaristia in questo senso. Perché quello è pane che diventa Gesù. Donaci questo Gesù. Lo dice Gesù. Cioè dona il senso della vita, l'appartenenza e la dignità, no? Donaci questo. Sovrasostanziale, donami qualcosa che mi nutre al di là della materia, al di là di un discorso scientifico. Donami qualcosa che mi nutre al di là delle cose da fare tutti i giorni. Cioè donami qualcosa che mi sovraesalta, sovrasostanziale. Fammi sognare, Signore, fammi sognare. Fammi vedere oltre il visibile. Fammi sentire che la mia fame di senso mi porta a avere nostalgia di totalmente altro, e quindi nostalgia di te, e quindi voglio incontrare te. Tu sei pane per me. Donami un amore che non è soltanto sesso idraulico, dove vabbè c'è un po' di piacere, ma caspiterina che squallido. Quello lo puoi comprare, l'amore no. E qui voglio l'amore, è quello sincero, quello vero, quello teologale, quello dove non sono una cosa. Donami quella roba lì. Signore, come posso spendere la mia vita? Ecco, donami la risposta a questa domanda, come spendere la vita. Ma qual è il senso delle cose che incontro, le persone che vedo? Voglio nutrirmi di questo. Anzi, Signore, le persone mi nutrono, le persone sono pane per me. Io posso essere pane per qualcuno. Perché diciamoci la verità, che cos'è che ti nutre e dà senso alla tua vita se non quel tè che hai bevuto con quella persona cara in quel momento in cui avete chiacchierato, avete condiviso la vita, avete condiviso le ferite, avete condiviso i sogni? Quello è il pane sovrasostanziale, è quella dignità, quel senso, quell'opportunità, quella possibilità, quel banchetto, quella relazione, quel momento in cui non sei cosa, sei senso, sei senso. Non sei funzionale, non sei qualcosa che serve a qualcuno. Chiaro che al tuo datore di lavoro tu servi, ed è giusto. Entri in un rapporto di ruolo. Ma arriverà il momento in cui non devi servire a qualcuno. Sei, appartieni, sei figlio, non sei schiavo. E quindi la semplice presenza ha un grande significato. Ci si innamora, ci si frequenta. Arriva un momento in cui si sta uno a fianco all'altro. Non c'è bisogno di toccarsi. Non c'è bisogno di parlarsi. Non c'è l'imbarazzo di quel silenzio. C'è puro silenzio dove la presenza della persona amata è già tutto, basta. Quindi non serve aggiungere una parola, non serve dire, non serve niente, non serve, punto. Non c'è funzionalità, non c'è qualcosa di utilitaristico. La presenza è per te alimento, nutrimento, senso, è il senso. Dammi oggi il senso di questa giornata. Ecco cosa stiamo chiedendo col pane. Perché sennò ti butti via, ti abbruttisci e riempi lo stomaco non di pane. Siccome lo stomaco comunque lo devi riempire, e noi abbiamo queste strategie terribili che ci abbruttiscono per riempire lo stomaco. Dipendenze, cellulare, cose, centri commerciali, spendere soldi, uso e consumo della persona, uso e consumo del proprio corpo, e così via. Non dobbiamo spaventarci di questo, ma dobbiamo vedere che in questo, dove si annida il peccato, dove noi viviamo il peccato, però di fatto ancora una volta, anche nel peccato, sperimentiamo il desiderio di qualcosa di più grande, di qualcosa che il peccato non ci dà. Peccato è una consolazione effimera, è un desiderio travestito, è un demone vestito da angelo. Quindi il peccato ha tutta quella seduzione che ti dà la pervenza di riempire il tuo stomaco per un attimo, ma di fatto non ha quell'effetto, poi alla fine ti lascia anche un po' d'amarezza. Questo pane invece ti fa guardare avanti, questo pane ti fa dire: anche domani tu me lo darai, me l'hai dato oggi, me lo darai domani. Quindi dacci questo pane sovrasostanziale ogni giorno, il senso di una vita di ogni giorno. L'invocazione allora è necessaria, non puoi non farla. Non puoi non chiedere questo. E a chi si chiede il pane? Si chiede a papà. A papà chiedo il pane. A Dio Padre chiedo il senso di una vita. A Dio gli chiedo come si fa a vivere. Chiedo a te, o Dio, il senso della vita. Lo chiedo proprio a te, perché chi me lo può dare se non tu che mi hai fatto? Tu che hai uno sguardo che vede oltre? Tu che vedi più lontano di me? Tu puoi dare il senso, quindi la direzione, il senso e la direzione della mia giornata, della mia vita, della mia settimana, del mio mese, del mio anno, di un'intera esistenza. Questo è il pane da chiedere. E questa roba qua ti nutre alla grande, ti alimenta. Questo sì che ti nutre. Perché se hai un obiettivo, se hai un senso, ti senti alimentato, nutrito. E se ti cerchi un motivo per dormire un'ora in meno la sera, qual è? Ho mangiato pesante. Va bene, si sta. Oppure quell'ora che spendi facendo qualcosa è perché hai trovato qualcosa per cui vale la pena dormire un'ora in meno. Hai trovato un senso. I tuoi studenti per te sono talmente importanti che alla sera vale la pena fermarsi a correggere i compiti perché il giorno dopo li trovano corretti correttamente. E quindi invece di rimandare questa correzione la fai la sera prima e dormi un'ora in meno. Perché gli vuoi bene. È un senso da dare a quel momento, no? Il senso da dare alla vita, il senso da dare anche a un sacrificio, a una fatica. Perché mi devo svegliare prima? Che stanco che sono. Magari se hai un motivo per farlo, è un motivo sano e bello, no? Che dà senso. E quindi lo fai. Cioè il senso ti fa fare cose indicibili. Il senso ti fa superare il limite della legge. Se la legge ti dice fin dove posso arrivare, cioè, è importante non uccidere. Mamma mia, no, l'importante è amare, capite? Non uccidere è proprio il minimo sindacabile, però proprio, vuol dire che se quello è il tuo obiettivo, non uccidere, se proprio... E invece il senso ti dice tutti quei sì che tu puoi dire ogni giorno. Il senso, il pane, sono quei sì che dicono che tu hai vissuto una giornata degna di essere vissuta, una giornata che ha senso. Per cui ti dai da fare, fai cose, sei intraprendente, sei l'impresario di te stesso. Sei l'imprenditore di te stesso. E puoi arrivare a 80 anni, come mio papà, che anche domenica, insomma, c'è appunto, e mi dice, devo fare un altro video. Oh, papà, c'è 86 anni, non è che sei proprio... No, bisogna spiegare ai giovani questa cosa, poi mi è venuta in mente questa storia, ho letto nel Vangelo, questo, cos'è quella frase di... Sì, lo so papà, senza di me non potete fare nulla. Esatto, quella frase lì, bisogna dirgli, devo spiegare... E dico, averla quell'energia, a 86 anni ancora la voglia di annunciare il Vangelo, e trovare un modo, non importa se funziona o no, è che tu dai senso, vuoi dare un senso a quella giornata. Non hai solo un corpo così da alimentare, hai un futuro da costruire sempre, hai il tuo ultimo respiro, può essere anche quello pieno di senso, quindi preparati a quell'ultimo respiro. Come riempirlo di senso? Signore, dacci sempre questo pane. In questo discorso che Gesù fa, capitolo 6 di Giovanni, la grande predica di Cafarnao, li incanta tutti e tutti vogliono quella roba lì. La voglio, sì, hanno ragione. E da lì in poi Gesù però il discorso lo fa un po' meno facile, perché comincia a parlare non soltanto del pane della vita che è disceso dal cielo, il pane degli angeli, eccetera, che quindi il richiamo del gusto, dice... Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà la vita, ma se tu non mangi questa carne sei finito. E la mette su un piano ancora più, quasi più materico, solido, cioè la mette su un piano di scelta, no? E se tu sei ciò che mangi, adesso ho visto una pubblicità, oggi eravamo lì, guardaci tutta la questione del governo, a un certo punto c'è una pubblicità penso di qualcosa di biologico, tu sei ciò che mangi. Frase eucaristica, vero? Non è che hanno detto una cosa nuova, sta qua. Questa è una frase che viene dai grandi predicatori dell'Eucaristia. Tu sei ciò che mangi. Se mangi Eucaristia, sei Eucaristia. Tu sei ciò che contempli. Se fai adorazione eucaristica, diventi quello che contempli. Nowen, in questo bellissimo libricino Sentirsi amati, della Querignana, spiega ad un ebreo l'Eucaristia. E a un certo punto dice: la nostra più grande realizzazione sta nel diventare pane per il mondo. E la spiega ad un ebreo, vedete, non può dire presenza eucaristica, transustanziazione, insomma, Tommaso, queste parole potenti. Deve usare un linguaggio diverso, però riesce a rendere l'idea che l'Eucaristia è qualcosa che ti fa, ti rende dono, no? Ti rende dono, ti rende mangiabile, diventi commestibile. Ma quella persona là è commestibile, cioè desiderabile, è gustosa. Aggettivi che usiamo anche nelle relazioni. Sei pane per il mondo. Dacci questo pane. Il discorso si fa duro perché a un certo punto il pane diventa Gesù stesso. Per cui non è soltanto il dare il senso alla vita in modo antropologico, qui fior di filosofi e grandi poeti ci danno una mano e quindi vanno ascoltati perché sono fantastici. Abbiamo una letteratura dall'infinito di Leopardi a filosofi anche dell'ultima generazione, no? Sul senso da dare alla vita, sul spendere la vita come dono. Qui c'è anche il fatto che questo dono è una persona, si chiama Gesù, e quindi questo diventa un punto di confronto un po' più impegnativo, perché la persona di Gesù ti fa da specchio, fa da riferimento e quindi diventa anche una stella polare, diventa un punto di riferimento, e quindi hai un termine di confronto che non è la tua idea della vita, non è come tu vorresti spendere la vita, non è soltanto tutto qualcosa di autocentrato, che però è emancipato da una letteratura che ti conferma e quindi sei iperrealizzato. In Gesù puoi dare un senso alla vita anche non realizzandoti. In Gesù puoi dare un senso alla vita anche se muori giovane. In Gesù puoi dare un senso alla vita anche se purtroppo stai vivendo un momento di grande fatica e dolore e sofferenza. In Gesù puoi cantare nella notte del dolore, come faceva Massimiliano Kolbe, come recita il Salmo 41-42, il canto della notte, che è il famoso canto che fanno questi grandi mentre si è nella prova. Pensate il cantico dei giovani nella fornace, sono nella prova e cantano una lode. Lì il discorso si fa più impegnativo, perché non si tratta più di realizzare se stessi, di trovare i propri gusti, di dare un senso alla vita nell'essere dono per gli altri, ma cominci a scoprire che il dono della vita vuol dire il senso della vita anche quando tu non sei dono per gli altri, anche quando tu sei ferito, indebolito, anche quando tu sei pane spezzato e quindi sei assolutamente in una situazione magari di grande precarietà, anche in quel momento sei dono. Per cui tu diventi pane per un barbone, che poveraccio è ormai in quella fase in cui magari neanche si lava, per cui ti avvicini non ce la fai perché l'odore ti entra dentro e diventa ripugnante l'incontro, e non ti stai accorgendo di una cosa, che è lui che è pane per te. È lui che è pane per te, non tu per lui e basta. Anche lui è Gesù Cristo per te. Ma come? Ma se ormai è da buttare via, poveretto, è lì che non ne viene più fuori. Appunto, il motivo per cui tu dici che non è Gesù Cristo è lo stesso motivo per cui lui è Gesù Cristo. Il motivo per cui per te è uno scarto è l'esatto motivo per cui è Gesù, perché la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo, che è una delle definizioni più belle prese da un salmo di Gesù. Allora, vedete, il discorso si fa più duro. Perché non è più emancipazione, realizzazione, dare un senso alla vita, che cose strabenedette che il Signore Gesù vuole a tutti i costi per l'umanità, ma è quel momento in cui tutto questo ti viene tolto. E quindi sei messo alla prova. E in cui anche tu partecipi dell'ultimo grido di Gesù in croce, dove questo pane è inchiodato, è inerme, grida, è sanguinante, e quindi non guarisce, non è utile, è ripugnante, e quindi è in quella dimensione. Ecco. C'è un proverbio nel mondo indiano, che dice che l'ultima fase della nostra vita è, ed è la fase della grande maturità, è diventare mendicanti. Gesù sulla croce dice: ho sete. Diventare mendicanti. Guardate che quando noi contempliamo l'Eucaristia, se tu la guardi, la fissi, la guardi, a un certo punto non solo vedi qualcosa che viene dato a te, ma senti qualcuno che chiede qualcosa. Ho fame, ho sete. Guardando il pane, tu arrivi a riconciliarti con la tua fame. Quando tu dici dammi questo pane quotidiano, sovrasostanziale, stai chiedendo una cosa incredibile: Signore, voglio riconciliarmi con la fame che c'è dentro di me, con il mio desiderare, con la mia insaziabilità. Quel pane è la terapia che il Signore ti dà per poterti riconciliare completamente, totalmente con la tua insaziabilità, che è quella che ti fa un male cane, che alle volte ti fa anche consumare le persone e ti fa trattare male le persone. La tua insaziabilità, c'è poco da fare, ti dà un fastidio cane, non la vorresti, vorresti la pienezza, vorresti la gioia, vorresti che fosse un'eterna notte di Natale, cioè vorresti che un'esperienza duri nel tempo, vorresti che quel sentimento fosse duraturo, vorresti tante cose, ma non è così, perché c'è l'insaziabilità, segno evidente che non siamo pasto per i vermi, ma siamo fatti per totalmente altro. Allora quel pane è proprio questo, ti dice che la tua insaziabilità è assolutamente normale, che la tua insaziabilità ti appartiene perché sei figlio, che la tua insaziabilità fa parte di te, non puoi pensare di esaurirla, perché sennò non sarebbe più insaziabilità. La tua incompiutezza ti salva, la tua insaziabilità arriverà il giorno in cui tu potrai finalmente andare davanti al Signore e finalmente avrai il coraggio per la prima volta di andarci a mani vuote, non a mani piene di rosari, di messe, di preghiere, di religione, cose belle per carità, però se tu dici dammi il pane quotidiano, vuol dire che tu stai facendo il mendicante. Alla fine tu, guardando quel pane, ti stai riconciliando con la parte povera che c'è in te. Sei povero in quel momento perché chiedi il pane, e quando uno chiede il pane sta dicendo una cosa di se stesso: ma come, non mi posso permettere il pane, ma non sia mai, io a casa mia non posso. Pensate il papà di San Francesco, quasi quel momento che ha avuto di grande insoddisfazione perché non poteva procurare il pane a suo figlio. Suo figlio non ha il pane, ma che padre sono? Ma arriva il momento in cui tu non hai il pane, e lì cosa sei? È lì che lo chiedi, dammi il pane quotidiano, e lì diventi figlio. Diventi veramente quel figlio che ancora ti sembra di esserlo, ti pare di esserlo, ma non sei ancora di esserlo. Perché se tu dici dammi il pane quotidiano, stai dicendo che sei povero e che hai bisogno di pane. Questo stai dicendo. E se ti riconcili con quella parte lì, la tua vita rinasce, risorge. Allora troverai fratelli e il pane si condivide insieme. Troverai una mensa, l'Eucaristia, dove il pane si spezza, perché a nessuno manchi il pane. Troverai una comunità dove si condivide la povertà. È uscito un articolo sull'Arena che riprende un'idea che avevo sentito almeno a Gerusalemme tempo fa, non mi ricordo più il nome, se è Nicolis, Michelin, vabbè, questo qui che si occupa della grande sfida delle persone diversamente abili. Roberto, ecco. Lui scrive che vorrebbe andare in Israele, a Gerusalemme, a mettere insieme queste persone diversamente, che non sono come noi, hanno qualche disfunzione, che poi magari bisogna vedere se è vero che sono proprio così disfunzionanti, ognuno ha la sua caratteristica, no? Perché ciò che è debole unisce, ciò che è potente divide. Le domande uniscono, le risposte dividono. E c'è questa scena che si racconta di Gerusalemme di anni fa, dove bambina Down palestinese prende per mano bambino cieco israeliano, ebreo, e lo conduce per le strade di Gerusalemme. La povertà unisce, non sempre, ma questa povertà sì, questo chiedere ci fa una comunità che finalmente abbassa le difese. Se tu attendi la mano e chiedi, vuol dire che abbassi le difese, anche sei disarmato. Cioè non hai qualcosa da portare, non hai armi, non hai qualcosa da rivendicare. Chiedi. E in fondo questa frase, dacci questo pane quotidiano, Signore, dovrebbe denunciare una certa umiltà. Questo chiede il pane, ti dice il pane, ti restituisce il senso dell'umiltà. E quindi finalmente scopri il tuo posto. E quando hai questo posto, arriva il pane, cioè l'amore. Sei amato. Sei amato. E come dice quel proverbio indiano, stranamente la maturità della vita è diventare mendicanti. Quindi non avere ottenuto, ma essersi spogliati. Il contrario. La carriera di Gesù è scritta, non so se conoscete il CV di Gesù, comunque c'è nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetti 6-11. Il curriculum vitae di Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi umiliente fino alla morte, la morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Nel nome di Gesù ogni ginocchio deve ginocchiarsi, no? Cioè il curriculum di Gesù è il contrario della carriera, no? Attenzione, nella società la meritocrazia sarebbe fondamentale, sarebbe bello se ci fosse, perché ci vuole questo, perché è meglio dare a un competente certe cose, non a uno che si è intrufolato attraverso clientelismo all'italiana, o mafioso e quant'altro. Ma nella Chiesa, nella comunità ecclesiale, è il contrario, è rovesciata la questione. Al centro, se voi guardate l'ostensorio, è l'ostensorio che è d'oro. L'Eucaristia rimane farina e acqua, vero? Ma tu entri in chiesa non per l'ostensorio, ma per quello che c'è dentro. Tutto il resto è decoro, è quello che noi costruiamo attorno a Gesù, ma quello che l'essenziale è Gesù. Acqua e farina. Basta. Il messaggio è potente, vero? È molto importante, cioè non è che Gesù è chissà che cosa, è proprio quella roba lì, e quindi questo dice qualcosa di noi. E se noi diventiamo ciò che mangiamo, se noi mangiamo quel pane lì, tu diventi questo, diventi il Gesù fino a diventare il Gesù abbandonato. Quindi non so se vale la pena, sapete, che domenica andate a messa. Se questo, cioè, a un certo punto uno può anche dire, ma chi me lo fa fare? Se hai un motivo per morire, troverai un motivo per vivere, o ce l'hai già. Per cui scopri che la tua più grande realizzazione è proprio questo, è proprio quel pane lì. La tua più grande realizzazione è proprio quel Gesù lì. E quindi scopri che anche quando griderai, Dio mio, perché mi hai abbandonato, anche in quel momento tu sei pane. Anche in quel momento, mai come in quel momento, anche tu sei come Gesù. E lo sei per qualcuno. Perché poi anche ci si alimenta, ecco. Poi è geniale, no, il discorso che Gesù ha affidato ad un alimento semplice, un brand quasi universale, ha affidato a questo alimento il senso il senso della sua vita. Geniale. Pane e vino, affidare a due alimenti il senso di un'esistenza. E tu ogni volta che mangi pane e vino ti ricordi il senso di un'esistenza, diventare dono. Fino al versamento del sangue, no? Il vino ricorda questo, il versare, arrivare a versare sangue, pur di essere dono. Allora, la frase adesso, ton arton emon, questo pane nostro, no? Epiusios, sovrasostanziale, donaci ogni giorno, diventa, spero, dopo questa serata un po' più profonda, un po' una frase che ci ricorda veramente qualcosa che ci appartiene nel profondo, ecco. E ci fa pensare anche a un Gesù cuoco, perché quando Gesù parla del pane ci dà una ricetta, 3 staia di farina con un po' di lievito. E come tutti quelli che ci danno ricetta, manca di un elemento, perché chi ha le ricette non te la dicono mai tutta, vero? Un elemento non te lo dicono. E poi tu ti domandi, ma perché non è uguale come il tuo? Ah, non lo so. E lì manca una cosa, manca la quantità di lievito. Però ecco, per dire che anche Gesù con il pane è proprio anche quello più semplice, che è proprio il vero pane che è delle nostre tavole, ha parlato di se stesso. E un invito è quando si viaggia, ma penso che già di solito è una cosa che si fa, una cosa bella almeno per me che si fa quando si viaggia, è assaggiare il pane del luogo, no? Lo si può fare dalla Lessinia fino a, non so, pensate al pane senza sale, no? Vicino della zona fiorentina e quant'altro, ma lo si può fare anche all'estero, però è interessante questa esperienza, assaggiare il pane locale sempre, magari andare dove c'è il forno, andare a prenderlo appena sfornato, no? Lo chiamano fresco ma è caldissimo, comunque vabbè. L'idea che ti impatti con la realtà e con quello che l'umanità esprime quando fa il pane. L'umanità esprime se stessa quando fa il pane, una cultura, un luogo, un territorio. E Gesù, avendo scelto il pane, ci dice che proprio attraverso quella cultura, quel territorio, quel pane, lui esprime se stesso. E quindi il pane orientale era la pita, no? Quindi dovete immaginare questo, oppure era una piadina molto fine che veniva arrotolata come il rotolo di Ezechiele. Ecco, veniva arrotolata, riempita di cibo per fare, lo fanno anche qua adesso, la famosa piadina. Però ecco, è un'immagine materica potente, se poi immaginate che tutti si facevano il pane in casa, allora l'immagine diventava di una ferialità, di una ferialità totale, insomma, la cosa più semplice che c'è in casa. Potrebbe mancarti tutto, ma non ti manca il pane. Non avrai la carne, non avrai certi cibi succulenti, ma una cosa ce l'hai, un po' di pane ce l'hai. Quindi Gesù che si esprime attraverso il pane, dovete immaginare proprio, dacci questo pane, questa anche dimensione culturale e questa universalità. Quindi Gesù che si spalma in tutta l'umanità, si spalma in tutta l'umanità. E dove c'è pane c'è questa memoria di Gesù, questo brand, questo marchio di Gesù, inevitabile.